Bene, andiamo subito con la prima partita di Parma-Cagliari, ore 20:45 su DAZN. Sentiamo le ultimissime.
Mister Carlos Cuesta è pronto a confermare gran parte della formazione che ha vinto a San Siro. I probabili cambi sono solamente due. Il primo è in difesa, dove Cercati tornerà dalla squalifica e prenderà il posto di Troilo, mentre Capitan del Prato e Valenti completeranno il terzetto a difesa della porta di Corvi. La seconda novità riguarda la linea di centrocampo, dove Sorensen è in vantaggio su Ordóñez, titolare contro il Milan, per affiancare gli ormai insostituibili Keita e Bernabé. Solo conferme per quanto riguarda le corsie esterne, dove agiranno Brizghi a destra e Valeri a sinistra. Lo stesso vale per l'attacco, dove Strefezza sembra essersi guadagnato la titolarità fissa al fianco di Matteo Pellegrino.
Se da una parte mister Pisacane può sorridere per il ritorno di Folorunshaw, dall'altra il tecnico rossoblu continua a fare i conti con le innumerevoli assenze. Saranno infatti 7 i sardi che non prenderanno parte alla gara del Tardini contro il Parma. Tra gli assenti sono presenti Lungodegenti, Belotti, Borrelli, De Jola, Gaetano e Felici, ai quali si aggiunge Mazzitelli per un problema al polpaccio e Mina squalificato proprio nella gara contro la Lazio. Il tecnico rossoblu sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2 come modulo. Capire naturalmente in porta. La difesa 3 composta da Zepedro, Dossi Sena e Rodriguez. A centrocampo invece quasi sicuramente Palestra, Sulemana, Adoppo, Liteta e Obert. A sostegno della coppia d'attacco Kilixoi, Esposito. Studio.
Beh, si comincia con un match delicatissimo nel chiave salvezza, il pronostico di Stefano Palomeni.
Vincerà il Parma, Parma-Cagliari segno 1.
Io invece vado per un segno X. Altra partita molto importante, il Como che può avvicinare la zona Champions, ma per il Lecce la salvezza. E allora Como Lecce di sabato ore 15, andiamo a sentire anche qui le ultime.
Due trasferte di fila archiviate, stavolta il Como torna al Sinigaglia per il Lecce, con scelte obbligate per Cesc Fabregas, quantomeno in avanti. Lucas tra i pali, Van der Bremt un pizzico in vantaggio su Smolcic, mentre la coppia di centrali dovrebbe essere la stessa di Torino, Ramon Kempf, con Baye a chiudere la difesa, Perrone in regia e Acuña a supporto, anche se Cacchere scalpita. Baturina e Dai invece sono infortunati, allora il rientro dalla squalifica, Nico Paz sulla tre quarti e attorno gli ruoteranno Voivoda e Jesus Rodriguez. Cuni invece viaggia verso la panchina. Si intravede un'altra bocciatura per Morata, quindi tocca a Duvicas guidare l'attacco per tenere vivo il sogno Europa.
Archiviata la sconfitta casalinga contro l'Inter, il Lecce riparte dalla trasferta sul campo del Como. Il tecnico serbio Di Francesco non potrà contare su Gaspar, che proprio contro l'Inter ha sofferto la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e la lesione parziale del crociato posteriore. Difficile immaginare tempi di recupero per l'angolano, la cui stagione potrebbe essere anche terminata. Ancora assenti Berisha e Camarda, mentre stringerà i denti Gandelman, che in settimana ha sofferto per una tendinopatia al ginocchio destro. Nel 4-2-3-1 ci sarà Falcone in porta, con la difesa composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Koulibaly, con Gandelman sulla tre quarti, ma attenzione, perché se l'israeliano non dovesse recuperare ci sarà posto per uno fra Fofana e Ngomo, con Koulibaly libero di agire in posizione avanzata. In avanti Sottile davanti a Banda nel ballottaggio sulla sinistra, mentre Pierotti sarà confermato a destra, così come Khedira al centro del tridente. Studio.
Stefani Palomeni, Como Lecce.
Vittoria del Como, Como Lecce segno 1.
Anche per me segno 1. Andiamo al match dell'ore 18, quello tra Verona e Napoli. E allora per il Verona Daniele Nagiare, per il Napoli Fabio Tarantino.
Il Verona scende in campo al Bentegodi contro il Napoli più per salvare l'orgoglio in una partita mai banale per i tifosi scaligeri e più che per ragioni di classifica, che sembra ormai suggerire un destino segnato, anche se la matematica invece permette ancora di sperare nella salvezza. Il tecnico Paolo Sammarco recupera Gagliardini e Valentini oltre ad Akpakpro, che rientra dalla squalifica. La difesa dovrebbe essere confermata con Bella Coccia, Nelson ed Edmundson davanti a Montipò. Sulle due fasce nel 3-5-2 giallo-blu ci saranno Bradley e Frese. In mediana Niasse e Arrui potrebbero accompagnare accompagnare Akpak Pro con Sarr e Bowie in attacco. Ancora squalificato Orban, fuori anche al Musrati, espulso la scorsa partita contro il Sassuolo.
Il Napoli potrebbe ritrovare Frank Anghissà per la gara di domani contro il Verona alle ore 18. Di sicuro non partirà da titolare il centrocampista di Antonio Conte. Allora la formazione per il Bentegodi è blindata rispetto a quella contro l'Atalanta. Possibili novità soprattutto sulle corsie laterali. Andiamo con ordine: 3-4-2-1. Milinkovic, Savic in porta, in difesa Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo con Lobotka ed Elmas. A destra potrebbe tornare Politano, così come a sinistra Spinazzola. Eventualmente pronto Gutierrez. In attacco Alisson da una parte, Vergara dall'altra, riferimento offensivo. Rasmus Højlund, il Napoli in trasferta, viaggia con la media di 1,53 punti a partita, troppo pochi per la zona Champions. Serve una svolta che Conte spera di poter riconoscere già a Verona. Studio.
Verona-Napoli.
Vittoria del Napoli, Marco. Verona-Napoli, segno 2.
Segno 2 anche per me. Inter-Genoa del 20:45 di sabato chiude appunto questa giornata degli anticipi. Andiamo a vedere, a sentire per l'Inter Bruno Cadelli, per il Genoa Andrea Piras.
Dopo la pesante eliminazione ai play-off di Champions League, l'Inter si tuffa nuovamente nel campionato e prosegue la caccia allo scudetto. Christian Kivu disegna con il 3-5-2 la sua squadra in vista della partita contro il Genoa. In porta ci sarà Ian Sommer, difesa composta da Bissek, Akanji e Carlos Augusto. Sugli esterni invece giocheranno Luis Enrique e Di Marco, in mezzo Barella, Zielinski e Petar Sucic. In attacco Marcus Thuram sicuro del posto da titolare, ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito, con l'ex attaccante del Parma favorito sul centravanti italiano.
Sfida la capolista per il Genoa di Daniele De Rossi, che sfiderà sabato sera a San Siro l'Inter di Christian Kivu. Per quanto riguarda il tecnico rossoblu, non dovrebbero esserci novità rispetto alla squadra che ha superato in facilità il Torino nell'ultimo match di campionato. Dunque una difesa davanti a Bale formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez, mentre a centrocampo dovrebbe essere riconfermato Baldanzi ad agire appunto tra ruolo di mediano e quello di trequartista al fianco di Frendrup e Malinowski, con Ellerson da una parte, ma potrebbe anche essere schierato Martin. E dall'altra parte, qualora non dovesse farcela Norton Caffi, Sabelli dovrebbe essere pronto a giocare dal primo minuto. In attacco invece tre maglie per due posti: Colombo dovrebbe essere sicuro di una maglia dal primo minuto, mentre Ekuban dovrebbe essere in vantaggio su Vitigna. Linea allo studio.
Vediamo se l'Inter si riscatterà dopo l'eliminazione di Champions contro un Genoa che sta benissimo. Il pronostico di Stefano Impallomeni.
Colpo del Genoa San Siro, Inter-Genoa, segno 2.
Per me segno 1. Cremonese-Milan, lancio match di domenica delle 12:30 per la Cremonese, Lucio Marinucci, per il Milan Antonello Gioia.
La Cremonese riparte contro il Milan e Davide Nicola si affida al solito 3-5-2. In porta Audero, in difesa ci saranno i soliti Terracciano e Luperto. Assente invece Baschirotto per dei problemi muscolari, al suo posto Ceccherini. Nella linea 5 invece Zerbin a destra e Pezzella a sinistra. A centrocampo come mezzali Torsby e Malè. Per il ruolo di regista si candida Bondo, ma attenzione a Pagero, al momento alle prese con dei problemi al ginocchio, ma non ancora totalmente assente, è in dubbio. Per l'attacco Vardi sarà titolare, affiancato verosimilmente da Bonazzoli. Attenzione però a Juric, che insidia l'italiano. Altri assenti: Collocolo, Floriani, Mussolini e Mumbagna, diffidati Terracciano, Bondò e Vardi.
un punto nelle ultime due partite per il Milan, che a Cremona contro una piccola squadra contro cui il Milan ha spesso faticato, i rossoneri cercano di tornare alla vittoria. Massimiliano Allegri per questo motivo non farà calcoli e metterà in campo i diffidati Rabiot e Saremakers, ovviamente a rischio squalifica per il derby del prossimo 8 maggio. Non ci saranno, ripeto, calcoli, quindi in campo la formazione migliore, facendo però conto degli infortuni. Maignan in porta, in difesa Tomori dell'Inter che sostituisce l'infortunato Gabbia, e Pavlovic a centrocampo. I già citati Saremakers e Rabiot si aggiungeranno a Modric, Ricci, Matarazzo, Fofana e Bartesai. Davanti si giocano due maglie, tre posti, tre giocatori. Leo e Pulisic al momento sono in vantaggio su Fulcrum. Studio.
Cremonese-Milan, Stefano.
Vittoria del Milan, Cremonese-Milan, segno 2.
Per me segno X. Andiamo a Sassuolo-Atalanta. Per il Sassuolo Antonio Parrotto, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
All'andata Fabio Grosso schierò quattro centrali in linea con Valukiewicz e Kandé, ma domenica non potrà replicare quello schieramento vincente perché il primo è squalificato e il secondo è infortunato. Il tecnico neroverde sorride però per i rientri di Muharemovic e Matic, pronti a riprendere i rispettivi posti in difesa e a centrocampo. Spazio dunque al consueto 4-3-3 con Muric tra i pali, chance sulla fascia destra per Koulibaly, con Garcia in ballottaggio con Doig per una maglia a sinistra, mentre Izzes e Muharemovic dovrebbero formare la coppia centrale. Centrocampo a tre con Matic in cabina di regia, Torsved e Koné ai suoi lati, e in avanti il tridente delle meraviglie formato da Berardi, Pinamonti e Lorientin.
Liberi di sognare, così citava Raffaele Paladino dopo la straordinaria vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, e l'obiettivo sarà battere il Sassuolo per continuare a credere nella qualificazione in Champions League. La Dea dovrà fare a meno, come sempre, di Charles de Catelare e Raspadori, ma sicuramente non sarà esente da soluzioni. 3-4-2-1 per i bergamaschi, un carne secchi in porta, difesa a 3 con Scalvini, Anor e il primo ballottaggio tra Jim City e Ian. A centrocampo confermato Martin De Ron, mentre Pasric potrebbe far rifiatare ancora se Ederson causa un affaticamento prima della gara con il Napoli. Sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova, così come a sinistra potrebbe essere confermato Bernasconi. Davanti pochi dubbi andando sul tridente di mercoledì sera, Samardzic a destra, Zaleski a sinistra e davanti Gianluca Scamacca. A voi studio.
Invece vado subito da Stefano Impolomeni per il pronostico. Sassuolo-Atalanta.
Pareggio a Reggio Emilia tra Sassuolo-Atalanta, segno X.
Copio e incollo, anche per me segno X. Andiamo a Torino-Lazio per delle ore 18, e allora per il Torino Emanuele Pastorella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
Roberto D'Aversa inizia la sua avventura al Torino ospitando la Lazio in uno stadio olimpico grande Torino che si preannuncia nuovamente vuoto. Il nuovo allenatore ripartirà dal 3-5-2 con Paleari in porta. È probabile che in difesa si affidi subito a Marianucci e Ismaili, già avuti ai tempi dell'Empoli, di conseguenza l'ultimo ballottaggio è tra Coco e Maripan. A centrocampo non ci sarà Ilkan squalificato, di conseguenza in regia andrà Prati, come mezzali sicuramente Vlasic, probabilmente Casadei in vantaggio su Gineitis. Sulle corsie esterne a sinistra giocherà Obrador, a destra Lazzaro appare in leggero vantaggio su Pedersen, in attacco D'Aversa dovrebbe partire con la coppia Simeone-Zapata.
Non vuole fare calcoli Maurizio Sarri e, nonostante l'impegno di Coppa Italia mercoledì, a Torino si presenterà con la formazione migliore. Il tecnico toscano non recupera Ghile e Basic, che sperano di rientrare mercoledì per la sfida con l'Atalanta. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia di Cagliari con Prosgard al fianco di Romagnoli davanti a Provedel, mentre sulle fasce Tavares avanti su Pellegrini a sinistra, con Marusic sicuro della titolarità a destra. Viaggia verso la conferma Belaiano dopo la buona prova di Cagliari, con Cataldi e Taylor a completare il centrocampo. Davanti Cancellieri prova a strappare una maglia da titolare sui Saxen a destra, sicuro della titolarità Zaccagni a sinistra, mentre al centro uno tra Ratkov e Noslin potrebbe spuntarla su Maldini, che però rimane favorito come terminale offensivo. A voi studio.
La partita dei contestati Torino-Lazio, Stefano Impallomeni.
Vedo un pareggio, Torino-Lazio segno X.
Anche per me segno X. Andiamo al big match di giornata Roma-Juve di domenica delle 20.45. E allora per la Roma sentiamo Marco Campanella, per la Juventus Camillo De Michelis.
La Roma arriva alla sfida più importante della propria stagione, forte del più 4 sulla Juventus in classifica, contro i bianconeri. Giampiero Gasperini non cambierà le carte in tavola. A comporre il suo 3-4-2-1 ci sarà Svilar tra i pali, con Mancini, Ndicka e Ghilardi a fargli da scudo. A centrocampo Celik e Wesley presiederanno le corsie, mentre in mezzo Cristante e Coné avranno il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra. Sulla tre quarti, Sulé va verso il forfè. Le buone notizie, però, vengono da Dybala, che ha smaltito il problema al ginocchio ed è rientrato in gruppo. Sarà lui al fianco di Pellegrini ad agire sulla tre quarti, alle spalle dell'unica punta, Daniel Mullen.
Luciano Spalletti per il match contro la Roma punterà sul 4-2-3-1 in porta. Dovrebbe esserci il ritorno di Di Gregorio. In difesa la Juventus ritroverà Pier Kalulu e forse anche Gleison Bremer. Il brasiliano sta meglio e dovrebbe essere al fianco di Lloyd Kelly. Sulla fascia sinistra invece tornerà Cambiaso, che era squalificato contro il Galatasaray. A centrocampo ci sarà un'assenza pesantissima perché Manuel Locatelli sarà squalificato. Al suo posto ci sarà Tön con Meiners, reduce da un'ottima prestazione contro il Galatasaray. L'olandese giocherà al fianco di Kefren Turam. In avanti invece c'è qualche dubbio, ma le certezze di Spalletti sembrano essere con Seisao e McKennie. Yıldız insieme a Boga ha fatto molto bene in Champions League e potrebbe essere una soluzione anche contro la Roma, ma il turco è uscito davvero stanco dal match contro il Galatasaray, perciò non è da escludere che possa riposare. In questo caso il numero 13 potrebbe essere titolare sulla sinistra, con David unico riferimento centrale. Studio.
Il pronostico del big match di giornata di Stefano Impallomeni.
Vittoria per la Roma, Roma a Juventus segno 1.
Per me segno 2. Pisa-Bologna di lunedì 18:30. Per il Pisa Daniele Petroselli, per il Bologna Leonardo Nevischi.
Dopo il capo nel derby contro la Fiorentina, la situazione in casa Pisa è sempre più complicata. La salvezza è a 9 punti e perdere altro terreno vorrebbe dire già salutare tutti e pensare alla serie cadetta. Per questo servirà una prova d'orgoglio contro il Bologna, reduce dal playoff in Europa League. Un fattore questo da sfruttare a proprio vantaggio. Semper pare aver recuperato al 100%, ma toccherà ancora Nicolas tra i pali. Difesa composta da Bozinov, Caracciolo e Canestrelli. Sulle fasce Leris e un confermatissimo Ealing Junior, così come in mezzo al campo il trio formato da Ebischer, Marin e Loyola. Davanti invece, a supporto di Stojkovic, c'è Moreo.
Rigenerato dal passaggio agli ottavi di finale di Europa League, il Bologna cercherà di dare continuità ai risultati anche a Pisa per proseguire la rincorsa ad un piazzamento europeo. Per farlo, Vincenzo Italiano si affiderà nuovamente a Skorupski tra i pali ed è un turnover ragionato tenendo conto di infortuni ed energie residue dopo l'impegno nei playoff con il Bran. La difesa è senz'altro il reparto più in emergenza, saranno da valutare le condizioni di Rico Giannis ed Eggem di rientro dei rispettivi infortuni e lo stato di forma di Zortea e João Mario, chiamati agli straordinari nelle ultime uscite a causa dell'assenza di un terzino sinistro. Ecco che dunque scaldano i motori anche le terze linee come De Silvestri ed Elland. Al centro difficile privarsi di Lukumi, al suo fianco uno Travitic Casale qualora Eggem fosse ancora risparmiato. In mediana Somm e Pobega si candidano per due maglie titolari. Sugli esterni pronti ritorni dal primo di Cambiaghi e Orsolini, più freschi rispetto a Bernardeschi e Rowe, mentre spera in una chance anche Dominguez. Nel ruolo di centroavanti invece rifletterà Santiago Castro ed è ballottaggio aperto tra Odgaard e Dallinga. Molto dipenderà anche dal modulo che adotterà Vincenzo Italiano. Con entrambi in campo sarà 4-2-3-1, altrimenti 4-3-3 con l'inserimento in mediana di uno tra Freuler, Ferguson e Moro, con in tal caso lo svizzero favorito. A voi studio.
Stefano Palomeni, Pisa-Bologna.
Vittoria del Bologna, Pisa-Bologna segno 2.
Anche per me segno 2 e andiamo all'ultima partita della 27esima giornata. Udinese-Fiorentina delle 20.45, per l'Udinese Davide Marchiol, per la Fiorentina Nicolò Righi.
L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura del Buon Energy Stadium la Fiorentina e lo farà senza Omar Solé, fermato da un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per un paio di settimane, verso il recupero Keenan Davis, che però difficilmente sarà nell'undici titolare, molto più probabile che l'attaccante inglese si accomodi in panchina, magari giochi qualche minuto nel secondo tempo per riprendere un po' il ritmo partita. Per quanto riguarda la gara, quindi mister Runjic viaggia verso la riconferma del 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Bertola con Cabasele e Christensen, sulle fasce Zemura e Dei Zibue, con al centro ballottaggio tra Kellenkamp e Piotrowski, con l'olandese in leggero vantaggio che andrebbe a giocare assieme a Karstrom e Atta. Davanti Zaniolo andrà a supporto dell'unica punta, che potrebbe essere ancora una volta Buxa.
Le fatiche in conference hanno privato la Fiorentina di energie, ma soprattutto di Solomon e Gosens, i quali si sono infortunati e saranno fuori contro l'Udinese, così come lo squalificato Dodò. Vanoli è pronto a ripartire dal suo 4-1-4-1 per andare a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. A sostituire il brasiliano sulla destra sarà Fortini, mentre dall'altra parte si rivedrà Parisi. Al centro pronti ad agire Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo intoccabile Fagioli in cabina di regia, così come Brescianini nel ruolo di mezzala sinistra. A completare il reparto ci saranno ancora una volta Mandragora. I binari esterni vedranno il ritorno da titolare di Gudmundsson e l'impiego di Harrison a supporto dell'unica punta, Moise Kean. A voi studio.
E allora, ultima partita di questa giornata, Udinese-Fiorentina, come finisce per Stefano Impallomeni?
Vittoria della Viola, la Fiorentina vincerà, Udinese-Fiorentina segno 2.
Per me invece segno 1. Termina qua allora il giro dei campi della 27esima giornata di campionato.